Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Le cooperazioni tra Iran e Cina aumenteranno notevolmente nel 2021. Iran scossa di terremoto nelle province di Teheran e Mazandaran. Turchia evacua i suoi militari da 7 basi in Siria. Buongiorno gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, sabato il 19 dicembre 2020. Cari amici, come di consueto in primo piano potete ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento che riguarderà proprio il caso di Julian Assange e la telefonata con Washington. Poi vi invito ad ascoltare la rubrica di oggi. Ed ora passiamo subito alle notizie. In primo piano le notizie che riguardano il nostro paese. L'Iran e la Cina vedranno una notevole espansione nei propri rapporti nel prossimo anno cristiano. Lo ha dichiarato l'ambasciatore iraniano a Pechino, Mohammad Keshavarzadeh, in una intervista rilasciata venerdì alla Phoenix TV. Ha detto: «La Cina è il principale partner commerciale dell'Iran e nel 2021 si celebrerà il 51esimo anniversario dell'instaurazione delle relazioni ufficiali tra i due paesi e ciò ci offrirà una buona opportunità per rafforzare sempre di più i rapporti bilaterali». Keshavarzadeh, riferendosi alla volontà delle aziende cinesi per entrare nel grande mercato dell'Iran, ha aggiunto: Teheran e Pechino possono sfruttare le potenzialità esistenti in vari settori dell'industria, scienza, tecnologia, cultura e dell'economia per aumentare le cooperazioni congiunte. Ha concluso. E poche ore fa una scossa di terremoto di magnitudo 4 ha colpito le province di Teheran e Mazandaran. Il terremoto è stato registrato alle 3 ore locali. L'epicentro è stato localizzato nei pressi di Damavand, a 58 km da Teheran, e secondo il Centro Sismologico Nazionale iraniano è stato a 8 km di profondità. Non ci sono stati al momento vittime né grossi danni, secondo quanto riportano i media statali iraniani. e le truppe turche nella Siria nord-occidentale hanno evacuato 7 basi militari nell'area circondate dalle truppe governative siriane. L'agenzia di stampa inglese Reuters, citando una fonte turca, ha familiarità con la questione, a condizione di anonimato, ha riferito ieri che Ankara ha ritirato le sue truppe dal territorio controllato dal governo siriano verso aree controllate dai gruppi armati sostenuti dalla Turchia. Secondo la fonte, l'ultima evacuazione è stata completata giovedì notte e le forze sono state ricollocate all'interno del territorio controllato dalle forze sostenute da Ankara in base a un accordo raggiunto con la Russia. Non è sotto forma di ritiro delle truppe o riduzione del loro numero, la situazione è semplicemente una questione di cambiamento di posizione, ha sottolineato la fonte. La mossa sembra essere parte dei tentativi della Turchia di consolidare le linee di cessate il fuoco in un accordo raggiunto lo scorso marzo tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo turco Erdogan nella provincia nord-occidentale di Idlib, l'ultima roccaforte dei terroristi in Siria. E l'amministrazione di Trump ha informato in congresso della sua intenzione per chiudere i 2 consolati degli Stati Uniti ancora aperti in Russia. Secondo l'agenzia iraniana Fars News, il Dipartimento di Stato americano, in una lettera inviata il 10 dicembre, il leader del Congresso ha avvisato i legislatori di avere intenzione di chiudere definitivamente il consolato degli Stati Uniti nella città russa di Vladivostok e di sospendere temporaneamente le attività diplomatiche presso il consolato di Ekaterinburg. Washington ha preteso che la decisione fosse stata presa dopo l'ampio attacco hacker al governo americano, con diverse agenzie federali prese di mira da pirati informatici a suo dire legati al governo russo. E l'esercito statunitense non è riuscito a tenere traccia di diverse apparecchiature sensibili come dispositivi per la visione notturna, sistemi di sorveglianza, altri kit forniti al governo afghano. La grave mancanza di contabilità dei materiali militari forniti a Kabul è stata denunciata in un nuovo rapporto dell'ispettore generale speciale per la ricostruzione dell'Afghanistan, SIGAR. Il Combined Security Transition Command Afghanistan, incaricato di fornire il cosiddetto monitoraggio dell'uso finale EUM, necessario per garantire che l'attrezzatura fornita fosse utilizzata esattamente come concordato, ma non è riuscito a rintracciare più della metà del materiale che avrebbe dovuto essere controllato durante l'ultimo periodo di 365 giorni. Abbiamo stabilito che CSTC non ha inventato il 60% degli articoli per la difesa designati dall'IUM migliorati, quelli considerati contenuti e tecnologia sensibile tra maggio 2019 e aprile 2020 a causa di vincoli di sicurezza e limitazioni di viaggio, si legge nel rapporto. I materiali dell'EUM andavano a essere controllati ogni anno dagli ufficiali militari statunitensi, circa il 5% di loro, presumibilmente ancora in uso dalle forze afghane, non sono stati mai inventariati dall'anno fiscale 2017, mentre l'esercito degli Stati Uniti si impegna per la responsabilità al 100% degli articoli elencati nel EUM e poi ha ammesso apertamente che non sarebbe mai stato in grado di raggiungere questo obiettivo, si legge nel rapporto. Siete persone intelligenti, allora perché pensate che siamo noi gli idioti? Ha posto questa domanda il presidente russo nel corso della conferenza di fine anno tenutasi giovedì. Noi siamo individui pacifici. La NATO aveva detto che non si sarebbe allargata a est e invece siamo stati traditi. Vi aspettate che non rispondiamo? Abbiamo tentato a lungo di coltivare rapporti di amicizia con i partner occidentali, ma infatti prenderemo misure per reagire in modo corrispondente qualora la NATO non tenga fede alla promessa di non espandersi. Ha reso noto Vladimir Putin proseguendo: la corsa agli armamenti è già in corso da quando gli Stati Uniti hanno annunciato il loro ritiro dal trattato e spero che la nuova amministrazione americana rispetti gli interessi dell'Unione Europea. È l'ufficio statunitense per il controllo delle attività estere, OFAC, ha introdotto nuove sanzioni nei confronti dell'impresa Solutions Biometricas per aver appoggiato materialmente il governo di Nicolas Maduro, fornendo beni e servizi per portare a termine le elezioni parlamentari del 6 dicembre 2020. Nella lista stilata dal governo degli Stati Uniti finiscono anche due persone fisiche, Guglielmo San Agustin e Carlos Machado. Gli sforzi dell'illegittimo regime di Maduro per rubare le elezioni mostrano il loro disprezzo nei confronti delle aspirazioni democratiche del popolo venezuelano, ha preteso il segretario tesoro americano Steve Mnuchin. Tutto questo mentre gli osservatori internazionali hanno confermato la correttezza delle elezioni parlamentari svoltesi il 6 dicembre in Venezuela. E la Repubblica Popolare Cinese ha condannato il blocco e le sanzioni penali arbitrarie contro il Venezuela che hanno causato gravi danni e dolore alla popolazione, ha affermato l'ambasciatore della nazione asiatica in Venezuela, Li Borong, durante la chiusura del ciclo del China and Multipolar World Forum, tenutosi questo venerdì presso il Samuel Robinson Institute, Caracas, dove erano presenti il ricercatore Sergio Rodriguez e l'accademico cinese Xi Cheng. L'ambasciatore ha espresso: la Cina si oppone a qualsiasi ingerenza straniera in tutti gli affari interni del Venezuela. Il diplomatico ha sottolineato che il suo paese ha recentemente incoraggiato le elezioni dell'Assemblea nazionale venezuelane, tenutasi proprio il 6 dicembre, e poi in conformità con la Magna Carta. Siamo convinti che queste elezioni favoriscono il rafforzamento della pace, della stabilità e dello sviluppo economico del paese. Borong ha aggiunto che sono disposti ad attuare con il Venezuela il consenso aggiunto dai presidenti Xi Jinping e Nicolas Maduro per portare il partenariato strategico globale a un livello superiore tra le due nazioni. Cari amici, siamo giunti al termine di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Assange e quella telefonata del 2011 con Washington. Una delle accuse più gravi rivolte dagli Stati Uniti a Julian Assange è che la pubblicazione di documenti riservati su Wikileaks, come quelli del Dipartimento di Stato divulgati nel 2010, è stata un'azione irresponsabile che avrebbe messo in serio pericolo funzionari e militari americani di stanza all'estero. Il giornalista australiano ha invece sempre sostenuto di essersi adoperato per limitare eventuali conseguenze negative per il personale americano, offrendo anche la propria collaborazione al governo di Washington. A dimostrare come questi scrupoli fossero reali è stata una registrazione audio di una telefonata del 2011 tra Assange e un legale del Dipartimento di Stato americano, pubblicata in questi giorni dal gruppo attivisti ultraconservatori Project Veritas. L'episodio risale alla fine di agosto di 9 anni fa, la prima parte dei 25.000 cablo classificati della diplomazia americana era già uscita nel novembre precedente, dopo un lavoro di mesi per escludere dalla versione pubblicata i nomi delle fonti e altre informazioni sensibili in modo da ridurre al minimo qualsiasi eventuale rischio. Nella telefonata in questione, Assange informava il funzionario del Dipartimento di Stato Johnson che di lì a breve i documenti sarebbero stati invece pubblicati senza censura. Le responsabilità non erano di Wikileaks, ma dell'ex dipendente Daniel Domenchik-Berg, già sospeso dall'organizzazione indiretta da Assange. A quel punto Johnson chiedeva conferma del fatto che Domenchik-Berg avesse la possibilità fuori dal vostro controllo e senza la vostra autorizzazione di pubblicare i documenti nella sua interezza. Dopo aver confermato la situazione, Assange sollecitava il Dipartimento di Stato americano ad avvertire dei possibili rischi, chiunque debba essere avvertito. In rete era presente una versione non cifrata dei file contenenti i cablo ottenuti da Wikileaks e già un anno prima Assange aveva condiviso la password per accedervi anche con il giornalista del Guardian, David Leite. Quest'ultimo e il suo collega Luke Harding sarebbero stati alla fine i veri responsabili della pubblicazione dei 250.000 documenti senza censura, visto che contro la volontà di Assange avevano riportato nel loro libro Wikileaks, uscito nel febbraio 2011, le chiavi per consentire a chiunque di accedere ai file originali.
Iraniani famosi. Salve cari amici e benvenuti all'appuntamento di questa settimana con Iraniani famosi. Oggi vi parliamo di un grande storico e geografo persiano del XIV secolo, ovvero Hamdullah Mustofi. Hamdullah Mustofi Ghazvini è stato un geografo, storico e poeta persiano vissuto tra il 1281 ed il 1349. Era uno dei figli dell'antica famiglia dei Mostofian della città di Qazvin, nel nord dell'Iran, che secondo le testimonianze storiche erano discendenti di Horebn Yazid Riahi, personaggio noto della vicenda di Ashura. La famiglia dei Mostofi si era trasferita a Qazvin nel periodo del califfato di Mutasim della dinastia Abbaside e svolgeva incarichi amministrativi. Si hanno poche notizie della sua infanzia, se non il fatto che studiò nella sua città natia e iniziò a scrivere poesie da molto giovane. Nonostante la grande passione per la storia e la geografia, Hamdullah dovette accettare, come gli altri membri della famiglia, un incarico amministrativo a Qazvin. Ebbe la fortuna di diventare una dei vice del ministro Hoge Rashiduddin Fazlullah e di prendere il suo posto a seguito della sua morte. La corte di Rashiduddin era luogo di incontro e di confronto di scienziati e sapienti e pertanto pure Mustofi riuscì a sviluppare la propria passione per la storia e la geografia, con grande attenzione al territorio persiano che lui amava tantissimo. Tre sue opere importanti sono giunte fino ai giorni nostri, due sulla storia e la geografia e una sulla lingua persiana, Nosatul Qulub, Zafarname, Tarikh-e Gozide. Nel suo primo libro, Tarikh-e Gozide, lui riporta nozioni storiche della preistoria fino al suo tempo e aggiunge anche parti prese da altre opere del suo tempo e tante informazioni sugli scienziati e letterati arabi e persiani, insieme poi ad una sezione speciale sui personaggi famosi della sua città, Qazvin. Alla fine della sua vita scrive lo Zafarname, nella quale parla della storia dell'Iran dall'inizio della dominazione islamica fino al suo tempo. In quest'opera, egli dà una spiegazione magistrale della geografia dell'attuale Iran, facendo attenzione anche alla geografia economica, soprattutto visto che aveva accesso
ai conti ed ai dati amministrativi del Regno Ilkhanide. Egli descrive le condizioni naturali e la situazione dell'agricoltura e della ricchezza di ogni città e villaggio e descrive e presenta anche tutti i corsi d'acqua, le miniere e persino i tragitti delle carovane commerciali. Questa sua opera comprende anche nozioni di astronomia, storia naturale ed un capitolo sulle meraviglie del mondo. Sue opere, Mostofi esprime anche una velata e diligente critica rispetto alla dominazione mongola dell'Iran e dimostra di essere animato da un puro nazionalismo e da grande amore per la patria. Interessante dal punto di vista architettonico è la costruzione edificata sopra la sua tomba che oggi si trova a Qazvin ed è rispettata dagli abitanti di questa città del nord dell'Iran. La sua tomba ha statura cilindrica con un tetto conico di colore turchese in base alla tecnica che era di moda nel periodo Ilkhanide. Nelle sue opere riguardanti la storia di Tabriz, Mostofi menziona che prima dell'arrivo dei mongoli gli abitanti di Tabriz parlavano la lingua Pahlavi persiana e poi cominciarono a parlare la lingua Atari turca durante il regno dell'Ilkhanato. Egli menziona anche che la gente di Maroghe, Zanjan e Ardebil parlava dialetti persiani. Cari amici, vi ringraziamo per l'attenzione, a presto! Thank you.